Tre soldi, i documentari di Radio 3. Ancora 5 minuti. Tra piacere e dipendenza, il mondo dei videogiochi e la ricerca della felicità. Di Davide Tosco.
C'è un elemento dirompente oggi. I nostri ragazzi crescono sul web. Noi siamo cresciuti da persone analogiche attraverso le storie. Le storie da sempre sono state usate dall'uomo per cosa? Per trasmettere valori, abitudini, regole. Oggi il dato certo è che i nostri ragazzi apprendono le storie in particolare dal web e in particolare dal mondo videoludico, che da solo fattura molto di più di musica e cinema insieme. Allora, è possibile che noi deleghiamo la trasmissione di valori esclusivamente alle storie che loro apprendono coi videogiochi? No, io non credo. Io credo sia importante a quel punto mettersi nell'ottica che noi, se vogliamo trasmettere parte della nostra cultura analogica, dobbiamo essere in qualche modo presenti sul web. Inizialmente siamo partiti dall'idea che impariamo a giocare anche noi. Poi i limiti fisici, e non solo fisici, anche mentali, ci hanno reso evidente che non era possibile. Io non so usare il controller, c'è poco da fare. Due tasti, tre al massimo, non sono in grado di usarne 7, 8, 10. E non ho i riflessi, ma neanche il mio cervello non riesce a capire quello che deve fare. Abbandonata la velleità di imparare a giocare, ci siamo concentrati molto di più sull'imparare quello che era un videogioco. E quindi piano piano siamo entrati sempre più in questo mondo, fino a dire qui dobbiamo provare a organizzare una risposta.
No, è mia! Sono andata!
La PlayStation ha segnato un ulteriore scatto. Noi temevamo molto l'ingresso della console di gioco, ma in realtà è stata una cosa positiva perché ha permesso di uscire dall'isolamento di alcuni videogiochi con cui giocava prima per la tecnologia multiplayer. Quindi lui giocava con gli amici il pomeriggio.
No, è mia. Urca.
Abbiamo notato infatti subito che quando giocava con gli amici diminuivano tantissimo le reazioni forti, o addirittura adesso ho notato, ma sarà da un anno a questa parte, che diventa lui quello che riporta gli altri alla tranquillità, come se avesse passato tutte le fasi e avesse raggiunto una maturazione che gli consente addirittura di dire agli altri di stare calmi.
Bisogna andare a vedere, veramente cercare di non semplificare, ma di vedere la complessità della situazione per analizzarla al meglio, senza demonizzare lo strumento o l'attività che sono andati a cercarsi, perché per loro comunque ha una funzione che in quel momento è positiva.
Mi ricordo che a un certo punto io mi sono messa in testa di prendere lezioni di FIFA. FIFA è un gioco di calcio dove due squadre si affrontano. Volevo provare a interessarmi seriamente a questa sua passione. L'ho fatto d'istinto. Volevo provare a capirlo di più, a sentire parte di quello che sentiva, smettere di vedere le cose da lontano e sempre con aria di sufficienza, come se non fossero abbastanza interessanti, no? E quindi facevamo proprio delle vere e proprie sessioni di allenamento. Ero una schiappa. Ma l'ho sentito che si vantava con gli amici di questa cosa. E diceva pure che ero brava, ma non era vero. Cioè, sono rimasta sempre una schiappa.
Mia mamma qualche volta è patetica, però lo so che mi vuole bene.
Ho capito che non aveva più molto senso questa separazione netta che mettiamo noi analogici tra reale e virtuale.
In questo ovviamente spesso noi adulti, soprattutto noi adulti che magari non siamo molto avvezzi, tendiamo a dare una spiegazione a ciò che non capiamo. Indicare un oggetto esterno, un agente esterno come minaccia di ciò che sta succedendo alla nostra famiglia, ai nostri figli, è la via più facile.
Cioè, quello che avviene in forma digitale è altrettanto reale. Cioè, questo lo vedo nei miei figli, non solo in lui. È altrettanto reale e presente e produce altrettanti cambiamenti nella vita delle persone. E siamo noi a cui non riesce naturale questa transizione. Ma non c'è una realtà di serie A e una realtà di serie B.
Capire e distinguere ciò che c'è dentro il mondo videoludico è il primo passo per intervenire. Non posso intervenire se non conosco quello di cui mio figlio è appassionato. Ma poi è un paradosso. I nostri figli si appassionano a una cosa e noi restiamo fuori da quella cosa. Non accadeva, non accade quando parliamo di calcio. Quindi una volta che ho capito il mondo videoludico, devo capire cosa fa mio figlio, che community frequenta. Tutte le informazioni che mi possono aiutare a capire di più sono utili per interloquire con lui, per parlare con lui.
Un numero crescente di genitori è preoccupato che i propri figli siano diventati dipendenti dai videogiochi. Ma che cos'è una dipendenza? Essere coinvolti in un gioco e giocare molto non è sufficiente per essere considerati assuefatti al gioco. La definizione stessa di una dipendenza è dibattuta tra gli esperti. Una dipendenza, generalmente, si caratterizza dall'uso compulsivo di una sostanza, nonostante le sue conseguenze dannose. Pertanto, il termine dipendenza si riferisce al consumo di alcol, oppioidi o tabacco ed è chiamata dipendenza da sostanze, dove la sostanza crea generalmente una dipendenza fisica. Poi ci sono le dipendenze comportamentali, ma queste non sono legate a sostanze, come il sesso, lo shopping e lo sport compulsivo. Oggi solo il disturbo del gioco d'azzardo è menzionato come dipendenza comportamentale nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Nello stesso manuale, oggi, viene anche menzionato un disturbo da gioco su internet. Questa definizione è stata però inserita nella sezione dei disturbi che richiedono ulteriori ricerche, insieme al disturbo da uso di caffeina, per esempio. Come dire, la questione rimane ancora dibattuta.
Ad un certo punto i miei genitori hanno cominciato a guardare con sempre maggiore interesse a questa mia passione smodata verso i videogiochi. Pensavo mi prendessero in giro. Credevo fosse una strategia per fregarmi, in qualche modo. Era troppo strano. Dopo anni di lamentele e divieti, ora mi facevano domande, stavano a guardarmi.
Troppo strano.
Poi ho capito che erano veramente interessati, non ci potevo credere. Loro, che avevano sempre cercato di limitare il mio tempo online, di dissuadermi ad usare certi giochi, loro che arrivavano anche a staccarmi la spina della console. Insomma, cosa stava succedendo? E soprattutto, come mai?
Quello che accade però è che quando si pensa al videogioco come rifugio lo si pensa in maniera completamente ottusa e a tempo indeterminato, mentre in realtà si tratta di un'attività intensiva che può aiutare anche a superare momenti dolorosi, come ad esempio un lutto o altre circostanze, e anche tra l'altro senza essere chiusi in noi stessi. perché oggi il grande successo dei videogiochi è legato alla presenza di tanti titoli multiplayer online, per cui appunto i videogiocatori si trovano nelle community attraverso i collegamenti internet e il videogioco è diventato uno spazio di ritrovo, come già era negli ultimi anni grazie a alcuni titoli in particolare. Ecco, adesso questa cosa si è sicuramente incentivata nel contesto attuale.
I sintomi per diagnosticare un disturbo come quello del gioco eccessivo su internet non sono oggi così diversi da quelli che stabiliscono una dipendenza da sostanze. Si parla di sintomi da astinenza, tristezza, ansia, irritabilità, quando a generarle siano anche cause comportamentali, quando il gioco viene sottratto o non è possibile, quando diventa necessario dedicare più tempo al gioco per soddisfare l'impulso, quando si diventa incapaci di ridurre le ore di gioco, non si riesce a smettere di giocare, si perde interesse in altre attività precedentemente praticate, si ingannano i membri della famiglia o altri sulla quantità di tempo passato a giocare, o si gioca per alleviare stati d'animo negativi come il senso di colpa o la disperazione, o quando, a causa del gioco, si mette a repentaglio il lavoro o una relazione.
Un limite, ovviamente va dato, ma un limite va dato come in qualsiasi attività che i ragazzi hanno e qualsiasi comportamento che hanno, i genitori servono a quello.
Se all'inizio ero visto dai miei genitori come un alieno, come una specie di mostro, piano piano hanno cominciato a guardarmi diversamente. Sapevo che erano preoccupati e stavano pensando ad una strategia per farmi ridurre i tempi che passavo davanti allo schermo. Non potevano comprendere, erano nati in un'altra epoca. Però a un certo punto anch'io ho capito che stavo esagerando, che avevo perso un po' il controllo. Così ho chiesto aiuto e gli ho fatto capire che dovevano mettermi un freno. Ovviamente non aspettavano altro. Finalmente confermavo le loro preoccupazioni e potevano di nuovo sentirsi utili. Mi hanno ascoltato, capito, ma soprattutto ascoltato. E insieme abbiamo cercato delle soluzioni.
Portare ai ragazzi delle questioni di logica del tipo ti fa male stare piantato davanti allo schermo per 4 ore ha poco successo, no? Io credo che qualsiasi strumento venga dato ai ragazzi a partire dal primo cellulare vada dato con delle regole condivise.
Guardando all'indietro, e non avrei mai pensato di ammetterlo un giorno, penso che i videogiochi abbiano addirittura aiutato mio figlio ad allenare delle capacità. Fin dai primi giochi giocati a 3 anni, sono convinta che sia bravino con la chitarra anche perché è abituato a usare i comandi dei videogiochi, che sono difficilissimi, soprattutto quelli sui controller della PlayStation. Cioè, i joystick sono pieni di tasti, di leve. È per quello anche che è difficile per me. E ho anche l'impressione che anche i suoi buoni risultati a scuola siano in parte dovuti alla capacità di concentrarsi. Se impari a tenere duro mentre ti sparano, comunque alleni la concentrazione.
Sì, infatti, è tutta una questione di concentrazione. Avete presente quanti tasti ci sono in un controller? Per non parlare delle informazioni attorno allo schermo di gioco. Decine di piccole finestre con numeri, statistiche, descrizioni sulle tipologie di armi, sulla salute del personaggio, sui danneggiamenti dell'armatura. Insomma, è un casino star dietro a tutto mentre ti sparano da tutte le parti.
Io credo che intervenire sulle paure dei genitori sia fondamentale, perché spesso queste paure portano ad agire comportamenti di controllo sbagliati sui ragazzi, che non ottengono poi gli esiti che vorrebbero, ma mirano solo a mettere a tacere le paure. Se si relega poi il gioco a un momento in cui il ragazzo si fa in camera sua chiuso, poi esce perché viene chiamato a cena e diventa solo un hobby, si perde tutto quello che è la possibilità anche di dialogo, che ne emerge di conoscenza di quello che succede ai nostri ragazzi.
Ci siamo resi conto che non era sufficiente un no, che dovevamo proporre a nostro figlio delle alternative sufficientemente attrattive ai suoi occhi. La musica abbiamo scelto perché ci sembrava che fosse attratto
in generale dalla musica, fosse affascinato. È stata molto istintiva, però credo che effettivamente è stata una buona proposta, diciamo.
Consiglio proprio la stipula di un contrattino condiviso ovviamente col ragazzo, con delle regole base. La sera si spegne, mettiamo i cellulari tutti qua e non si tiene a letto in camera il cellulare e non si usa fino alle 3 di notte. Cioè i ragazzi non sono capaci di limitarsi, no? Proprio perché insomma sono in una fase in cui i limiti li stanno contrattualizzando, no? Cioè devono trovare i loro, devono vedere quali sono quelli degli altri, spesso e volentieri cercano di trasgredirvi questa su qualsiasi attività.
La mia paura più grande è quella di non aver provato, di dovermi rimproverare domani, di non aver provato a stargli vicino, di non avergli messo a disposizione la mia cultura analogica e di non averlo fatto per una considerazione. Non gli do la mia esperienza del mondo soltanto perché ho valutato che quello in cui lui vive non è il mondo. Credo che di fronte al nuovo che irrompe nelle nostre vite, la rivoluzione digitale che nelle nostre case entra tantissimo attraverso i videogame, la tentazione di scacciare tutto questo, di vietare per restare nella sicurezza della nostra esperienza analogica sia alta.
Il discorso è che c'è una forte stigmatizzazione dei videogiocatori, quindi che si portano, si trascinano questa frustrazione per il corso della loro vita. Già in condizioni normali, ancora amplificare questa condizione, rischiamo di trovarci le persone in seduta non perché hanno il gaming disorder, ma per tutto quello che hanno dovuto patire nel contesto sociale per la loro passione. Questo non vuol dire negare che ci sono persone che adottano comportamenti maladattivi con il gaming, assolutamente.
Ovviamente tra una generazione e l'altra c'è sempre un salto che genera delle difficoltà di comprensione, ma qui il salto è triplo. Rischia di diventare una cesura che divide le famiglie, quando in realtà può diventare un terreno di scoperta per tutti, in cui il conflitto generazionale resiste, esiste e viene affrontato, ma comunque dove noi siamo capaci di rinnovare anche la nostra voglia di crescere, di voler essere migliori come genitori.
Ancora 5 minuti. Tra piacere e dipendenza, il mondo dei videogiochi e la ricerca della felicità. Di Davide Tosco. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate su Rai Play Radio.
C'è uno morto dietro al container.